Diciamo, la parte di brano che dovevamo considerare noi è quella che va dal 6, dal versetto 6 al versetto 10 compreso. L'ultimo è invece lasciato poi a Michele. Allora, come abbiamo lavorato io e Fabrizio, praticamente, giusto per farvi capire un po', anche perché è un po' difficile incastrarsi nei tempi, negli impegni, abbiamo fatto un po' un'analisi seguendo la traccia del Cardinal Martini, quella che ci aveva fatto girare la Betta. E poi, che è quella che vi introduco un po' io, diciamo così, con un'interpretazione anche un po' più personale mia. E poi dopo c'è quella parte comunitaria che invece vi espone Fabri, e riguarda un po' l'interpretazione del brano rispetto all'amore sponsale che ci era stato suggerito. E con questa interpretazione ci avevano chiesto di magari dare un'occhiata a alcune lettere del Papa, Benedetto XVI, un po' ce li ho, facciamo girare, ai fidanzati, e io anche Fabio abbiamo trovato anche delle risposte su alcune domande poste sempre da sposi piuttosto che fidanzati al Papa in un'altra occasione, adesso non mi ricordo bene, poi dopo vi do bene gli estremi. Allora, partiamo leggendo, direi. Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore, e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono fino ad ora. Allora, l'approccio che abbiamo usato un po' noi era quello di concentrarsi sulla storia in sé come se non la conoscessimo, nonostante sia un brano piuttosto noto. E la prima cosa che abbiamo fatto è appunto sottolineare, mettere in evidenza quelli che sono i soggetti, le azioni che sono correlate a questi soggetti, gli oggetti, gli elementi che entrano in gioco e le parole chiave. E vi coinvolgerei in questa azione che abbiamo fatto noi, quindi la prima parte è proprio di analisi. Allora, innanzitutto Betta diceva che siamo a Cana di Galilea, quindi in alcuni abbiamo cercato un po' anche su internet, abbiamo trovato alcune tradizioni che dicono che sia stata, era una città, sì, un paese posto a nord-est di Nazari, quindi nel centro della Galilea, e siamo appunto alla presenza di uno sposalizio. Betta diceva che gli sposalizi duravano circa 7 giorni. Ecco, noi non ci siamo informati così tanto, però immaginiamo che sia una cosa molto coinvolgente. Quali sono gli oggetti che incontriamo in ordine, diciamo così, di apparizione? Allora, i primi oggetti sono le 6 anfore di pietra, e sono anfore per la purificazione. Nella cultura ebraica le abluzioni rituali hanno diversi significati e possono avvenire in diversi modi e in diversi anche periodi della giornata o dell'arco dell'anno. Non ci è dato sapere queste anfore di preciso quale abluzioni, anche perché ci saremmo probabilmente persi nel cercare, nel capire. Potremmo immaginare che siano appunto quelle relative prima dei pasti, insomma, quindi quella delle mani. Queste anfore sono presumibilmente vuote, dico presumibilmente perché il Cristo chiede di riempirle fino all'orlo. Gli chiede di riempirle di acqua. Per ora rimaniamo con quest'altro elemento, che poi approfondirei dopo quando proviamo a reinterpretarlo. L'altro elemento importante che suggerisce l'Evangelista, e non a caso, è la dimensione. Parliamo di 80-120 litri, quindi sono molto grossi, immagino, comunque hanno una buona capienza. Le anfore sono il luogo specifico in cui si compie il segno, quindi in cui l'acqua diventerà vino. E poi abbiamo l'altro elemento, che è il vino buono, e che viene a mancare, il vino, che poi diviene buono, scusate, viene a mancare e viene poi donato in abbondanza, e viene come appunto donato buono, quindi c'è un'aggiunta di valore, diciamo. Il vino, Betta, diciamo, ha sottolineato molto bene prima, il vino è un elemento simbolico della Bibbia, dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. Ora proviamo a soffermarci un attimo sui soggetti che entrano in gioco, le relazioni che hanno. Beh, innanzitutto troviamo Gesù, che è colui che ordina e compie il segno, ma che agli occhi dei personaggi importanti, che io ho immaginato siano lo sposo e il direttore del banchetto, non compare, rimane anonimo, diciamo così. Poi subentrano i servitori, i quali riempono le giare fino all'orlo, e anche questo è un appunto molto interessante, non a caso direi dell'evangelista, e sono gli unici che si relazionano con Gesù, che agiscono senza discutere, e agiscono senza discutere due volte, la prima l'ha già annunciato la Betta, perché ascoltano Maria, e la seconda perché poi obbediscono agli ordini di Gesù. Sono anche gli unici che sanno ciò che è avvenuto, e lo specifica l'Evangelista, dicendo, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua. Quindi anche questa è un appunto che non deve passare in secondo piano. Giovanni ci tiene a farcelo appunto notare. Poi subentra il direttore del banchetto, ok? Che è un personaggio curioso perché non sa da dove viene il vino e a rigore di logica io mi chiedo com'è possibile se è il direttore del banchetto, è per quello che io lo definisco un po' curioso, insomma. Lui stesso, a mio avviso, si rende conto di non essere sul pezzo, che qualcosa gli è sfuggito. E infatti esclama una frase che pare non avere logica, o meglio, pare non abbia un fine, perché dice quella cosa allo sposo? Io sono rimasta un po' basita. Diciamo che questa frase introduce poi l'ultimo personaggio che incontriamo, ed è lo sposo. Una figura che è poco raccontata, quindi dai contorni indefiniti, compare alla fine della storia, che è anche questo curioso, visto che lui dovrebbe essere insieme alla sua sposa il principale, il protagonista, diciamo, della giornata, e appare anonimo, appunto, e soprattutto inconsapevole di ciò che serve agli invitati, anche questo molto curioso. Io, leggendo lo sposo, guardando questa figura, mi sono anche chiesta che faccia abbia fatto alla esclamazione del direttore del banchetto, perché uno che ti dice così appunto è un po' enigmatico. Poi immagino anche, visto che durano 7 giorni, quanto avrebbe avuto, probabilmente sarà anche un po' brillo, quindi vabbè.
Allora, il direttore?
Lo sposo. Il direttore, vabbè, magari sia un po' incosciente pure lui, ma questa è un po' l'analisi che abbiamo fatto. Abbiamo provato a interpretarla sulla traccia del Cardinale Martini e su alcune tracce che abbiamo trovato del Donatien Mollat, che è un francese, un professore della Scuola Gregoriana di Roma. Allora, ripartiamo dagli oggetti, proviamo a vedere qual è il simbolo sotteso a questi. Le 6 anfore di pietra, appunto, sono vuote, sono pesanti, il Cardinale Martini dice che sono inutili perché è incapace di dare quello che dovrebbero, e enfatizza la loro natura di pietra, quindi anche ingombranti e pesanti, e continua dicendo che l'acqua utilizzata da Gesù si presenta come un'acqua per il culto, appunto perché prende luogo all'interno di queste anfore che hanno presso il simbolo giudaico e le abluzioni rituali. Quest'acqua per il culto è destinata ad un uso religioso, appunto tipico dell'alleanza antica, e le 6 giare di pietra di quest'acqua appaiono come un simbolo del giudaismo. Questa è l'interpretazione che dà il Cardinal Martini, che mi pare logica, quindi la sottoscrivo. Gesù si appresta quindi a ricreare in sé, e infondendogli un nuovo spirito, quindi una nuova alleanza. Ci pare lecito quindi pensare che l'Evangelista abbia riconosciuto in questo miracolo, e quindi lo riporta e lo segna all'interno del suo libro, come il segno dell'alleanza nuova inaugurata da Gesù. Riprendo alcune parole del Cardinale in cui dice che queste giare possono essere lette come il simbolo di una religiosità secca, vuota, inconcludente, formale, e lui appunto risottolinea la questione, sono il simbolo di quella religiosità che Gesù viene a rinnovare. L'altro elemento che prima ho lasciato un attimo stare è l'acqua. L'acqua l'abbiamo incontrata già l'anno scorso e l'abbiamo affrontata, se ricordo bene, quando abbiamo parlato della Samaritana e del pozzo. Quindi abbiamo visto già che è un elemento simbolico, richiama la vita nell'Antico Testamento, e in questo racconto l'acqua rimane il simbolo della vita. Secondo me si carica però di un valore aggiunto, che è quella poi la sua trasformazione in vino. In vino. Diceva Betta bene che il vino è il simbolo della gioia, dell'euforia, diciamo così, e il fatto che viene accostato al simbolo della vita, che è l'acqua, può essere riletto, a mio avviso, come c'è un simbolo di vita nuova, rinnovata, bagnata dalla gioia e in abbondanza, perché, vi dicevo, la quantità presente nel giar è tanta. Allora, mi piace pensare qualità e quantità. Quantità perché, dicevo prima con Michele, facendo un breve calcolo, stiamo parlando circa in totale di 600 litri e quindi 800 bottiglie a 0,75 di vino, se ci pensate, che sono una quantità sproporzionata di liquido. Questa interpretazione del vino di Cana come simbolo delle grazie, della nuova alleanza, secondo me è confermata anche dal fatto che il dono è sovrabbondante, che non c'è una dimensione limitata, che il vino è succulento. E il vino succulento, e in parte l'aveva forse già detto prima Umberto, raffigura per i giudei una benedizione attesa nei tempi messianici. Allora, io ho provato a guardare un po' all'interno della Bibbia, adesso me ne saranno sfuggite tante. Ho individuato nella Genesi, per esempio, al capitolo 49, al versetto 10, c'è il versetto che inizia dicendo: «Non sarà tolto lo scettro da Giuda né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli». Quindi qui si fa riferimento al Messia. E subito dopo segue il versetto che dice: «Egli lega alla vite il suo asinello e a una vite scelta il figlio della sua asina, lava nel vino la sua veste e nel sangue dell'uva il suo manto». Questa poi, se volete, adesso dipende anche da quanto tempo, da quanto sto già parlando, però ce ne sono altre, aspettate, arrivo. Tipo Isaia, mi pare che sia, sì, capitolo 25, versetto 6, e qualcuno prima già ne aveva parlato, dice: «Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati». E così via, poi c'è anche Amos, Amos dice: «Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, in cui chi ara si incontrerà con chi miete, e chi pigia l'uva con chi getta il seme, i monti stilleranno il vino nuovo e le colline si scioglieranno». Cioè, il Messia era accompagnato alla simbologia del vino nuovo, nell'Antico Testamento, insomma, stringi, diciamola un po' così. Quindi, questo vino, come vi dicevo, rappresenta un po' questa attesa per i giudei. Visto con questi occhi, il messaggio di Cana è un messaggio, secondo me, di speranza, perché pare dire che il Cristo non riserve nulla alla nostra gioia, perché abbonda, e questo è molto, sì, è, per me è molto rincuorante, non so come dire, non ha riserve per la nostra gioia, ma che la misura stessa appunto sia l'abbondanza. A Cana Gesù dona vino gratuitamente per la gioia dei commensali. È lecito pensare, almeno questo da parte nostra, che non vi sia una manifestazione della gloria di Dio senza la gioia dell'uomo, ed è quello che ha sentito anche Betta. Ho trovato una frase nella lettura del Cardinale Martini che mi è piaciuto molto, in cui dice: «Dio è colui che si spende fino in fondo per la nostra gioia, è colui che dona tutto se stesso per riscattarci dalla nostra tristezza, che prende su di sé i nostri dolori, che se ne carica fino in fondo, che non pone limite alla manifestazione del suo amore per noi». A me piaceva molto e appunto mi dà tanta consolazione, soprattutto quando ci sono momenti un po' difficili. Ora, questi erano un po' gli oggetti e gli elementi, quindi qual è la loro simbologia? Io, in modo molto analitico, scusate, perché non sono capace di fare tanto altro, ho guardato quali sono i soggetti, le relazioni, e quali simbologia ci sta dietro. Abbiamo parlato di Gesù, e lo lascerei un attimo stare, che è colui che ordina e che dà il segno, che compie il segno. I servitori, che invece sono delle figure molto interessanti ai miei occhi, sono personaggi importanti. Perché? Perché il miracolo senza di essi non sarebbe avvenuto. Senza che cosa? Soprattutto la loro fiducia. Io riprendo sempre le parole del Cardinale Martini, dice: hanno avuto il coraggio di eseguire. Poi interroghiamoci, il coraggio di eseguire, quindi quante volte noi, questo gli ha permesso di capire ciò che succedeva e li ha fatti diventare testimoni del segno, del miracolo. Io me li immagino come persone docili, ho capito che è il loro lavoro, quindi loro devono servire e obbediscono. Però non è sempre così facile per noi obbedire anche nel lavoro, io credo. Quindi io ho immaginato che siano persone docili, che abbiano obbedito e che abbiano tribolato, perché comunque riempire le anfore, probabilmente non hanno spostato loro poi le anfore, le hanno solo attinto acqua da lì, però sono abbastanza grosse e capienti. La loro fiducia li ha appunto resi testimone e è interessante notare come il miracolo avvenga grazie al sostegno dei servi. Gesù non agisce da loro. E questa cosa poi tornerà più avanti, però tenetevela lì, in serbo. La trasformazione quindi è associata all'obbedienza e all'azione dei servi. Questo è un tratto caratteristico dei segni dell'Evangelo di Giovanni. Per quanto siano trascendenti tutti i suoi miracoli, i segni che racconta, essi poggiano su una realtà esistente e richiedono l'attività dell'uomo. Il miracolo di Giovanni interviene oltre i limiti degli sforzi umani, oltre le risorse di una persona umana, delle quali esso non dispensa, ma che assume e riprende su un piano nuovo. Allora ho provato a guardare Giovanni. Allora, ce ne sono tantissimi e potevo anche seguire i famosi sei che andremo a guardare noi. In realtà, quelli che mi sembravano anche più facili da capire per me sono al capitolo 5, versetto 5, ci arrivo, aspettate, qua, siamo davanti alla piscina di Bezzetà, abbiamo il paralitico, giusto, no, l'uomo che voleva guarire, e a un certo punto Gesù gli dice: vuoi guarire? Gli rispose il malato: Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita, quindi nessuno lo aiuta, deve venire da sé l'azione. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. Però Gesù cosa gli dice? No, tu alzati, prendi la tua barella e cammina, quindi compi questa azione tu. E questo è il primo. L'altro che mi ero segnato era il capitolo 11, aspettate che c'ho... Questo, sì. 11 al versetto 39, in cui siamo alla risurrezione di Lazzaro, Gesù viene chiamato e si pone davanti alla grotta in cui è Lazzaro, in cui è appunto sepolto Lazzaro, e disse: togliete la pietra. E Marta gli rispose, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Anche qui Gesù chiede di intervenire prima noi, con uno sforzo fisico di togliere la pietra, ma anche mentale. Cioè, credi, lei logicamente dice, è già morto, puzza, è impossibile. Lui ci chiede lo sforzo. E vabbè, poi c'è anche il 21.3, adesso non voglio perdere troppo, cioè dilungarmi troppo, quando invece è sul mare di Tiberiade, e c'è la questione dei pesci, vanno, non ne trovano, eppure lui gli richiede di ributtare le reti ancora una volta e sono quintali anche qui di pesci. Allora, lo sforzo umano, no? E questa capacità che ha di acquisire un nuovo senso, diciamo così, una nuova logica dello sforzo. Vabbè, passiamo avanti, passiamo al direttore. Allora, il direttore immagino che sia una figura avente particolari doti, perché è una persona che deve prendere responsabilità, deve gestire banchetti, deve sapere organizzare, quindi non deve essere proprio un pirla, diciamo. E soprattutto si è preso delle responsabilità nei confronti di questi sposi. In realtà, io l'ho chiamato questo wedding planner, perché più o meno potrebbe essere questo, è assolutamente incosciente rispetto a quello che succede. Non sa del vino e non sa della presenza di Gesù. E soprattutto tenta di far credere allo sposo di saper controllare la situazione. Questa figura rappresenta, e questo l'ho ripreso dal cardinale, scusate, un uomo coinvolto in qualcosa di probabilmente troppo più grande di sé. Ciò che gli interessa è fare bella figura con lo sposo, facendo finta di essere perspicace con una battuta piuttosto enigmatica. E io immagino anche che non sia una persona troppo umile, perché la prima cosa che ha fatto, o che si è dato di sapere che abbia fatto, è andato dallo sposo a fare questa affermazione. Non ha chiesto ai servi dove avete preso sto vino. Lui interessava solo fare bella figura, dimostrare che fosse sul pezzo, appunto. A questa figura segue lo sposo. Non si rende conto del dono ricevuto. Ha forse confidato troppo nel direttore del banchetto? Gli viene lecito pensare quindi che rappresenti una persona immersa in una grande realtà, che ha tante grazie, tanti doni, ma che non si interroga su cosa ci sia alla base di questi. E qual è il senso profondo della festa, o io direi della vita? Senso che vada oltre all'attimo di esuberanza della festa in sé, ma che abbracci una profondità che dura tutta la vita, quindi che si manifesta come in un matrimonio, no? In un'alleanza. Allora, le figure che abbiamo incontrato sono queste, e è abbastanza ampio il corollario di carattere, di sfumature di personalità e di azione. Quello che potrei suggerirvi, che poi ho suggerito me stessa, è che questa figura potremmo essere anche noi, ognuno di queste figure potremmo essere noi in momenti diversi della nostra vita, oppure anche che una di queste incalzi il carattere dominante, no, che abbiamo. Anche se, dopo quello che ha detto Umberto oggi, dice dovremmo essere esterni come lettori e non impersonarci. Beh, insomma, io però l'ho fatto. Vabbè, voglio anche che sia così. Poi l'ultima cosa su cui mi sono interrogata e ho provato a interpretare è il segno stesso, cioè il miracolo, che per ora ho lasciato un po' da parte, cioè la trasformazione, diciamo così. In realtà è poi il centro della nostra, del nostro pezzetto di brano, perché Betta ha fatto la parte antecedente, noi abbiamo proprio lo svolgimento della trasformazione e poi verrà Michele. Quindi ci siamo occupati, dovremmo almeno esserci occupati, dell'avvenimento miracoloso in sé. E la nostra riflessione, almeno la mia e poi quella che abbiamo condiviso insieme, parte dalla fine del brano, quindi da quella fatidica frase enigmatica che ha detto il direttore, e la rileggo se non vi scoccia. Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Allora, ho trovato questa lettura molto interessante, appunto, di Donatien Mollat, dice che secondo lui questa frase è il culmine del racconto, per due ragioni. La prima perché attira l'attenzione sullo sposo. Effettivamente, il direttore del banchetto fa questa frase dando la responsabilità allo sposo, no, di questa scelta. E lo fa per complimentarsi quasi, anche se è difficile. E nello stesso tempo sottolinea però quanto c'è di singolare nel suo comportamento, che oltretutto questo ignora pure. In effetti, per noi che siamo esterni, ci verrebbe più logico complimentarsi con Gesù, perché è lui che ha compiuto questa scelta, è lui che ha fatto il miracolo. In realtà l'evangelista qua lo rinota, dice il direttore del banchetto, non sapeva in realtà la provenienza del vino, quindi non era a conoscenza di ciò. Allora, in quest'ottica potremmo interpretare, diciamo così, che il vero sposo sia Gesù, ok? E non lo sposo suddetto. E che lui appunto che offre il vino delle nozze. E sotto il velo di queste nozze paesane, diciamo così, sono rappresentate le sue nozze. Ed è la lettura che rifaceva il Cardinal Martini, appunto. Cioè le nozze messianiche dell'agnello, no? Cioè il patto di alleanza che viene a rinnovare Gesù. E questa cosa la possiamo anche riscontrare nel fatto che dopo lo stesso Giovanni Battista riconosce Gesù come sposo. E allora qui io vi rimando al capitolo 3, versetto 29, in cui dice, versetto 29, ti vedi qua, lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, e qui si riferisce a Gesù. Ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena, quindi è lui l'amico dello sposo. Lui deve crescere, io diminuire. L'altra cosa che mi colpiva nell'interpretazione, che poi un po' ha ripreso oggi Don Umberto, è che il segno, diciamo così, in senso laterale, è uno strumento per Giovanni per arrivare a credere. E Umberto ci ha fatto subito riferimento alla chiave di lettura della conclusione, no? Quella che dice, che diceva oggi che molti altri segni sono stati fatti, ma io ne ho segnati soltanto alcuni perché voi possiate credere in Gesù Cristo e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. In realtà, anche su questa cosa qui mi sono interrogata, ho provato a prendere altri segni, altri miracoli, e spesso nel Vangelo di Giovanni al verbo credere è accompagnato il soggetto dei il segno in sé. Quindi non so, subito dopo se giriamo la pagina, al versetto 23 c'è scritto: molti vedendo i segni che egli compiva credettero. Al capitolo 3, versetto 2 c'è scritto: Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro, nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Beh, insomma, ce ne sono davvero tanti, no? Ritorna molto, quindi c'è una continuità, io dico che c'è un filo rosso e ce lo chiarifica e ce lo conferma il fatto che lui conclude il Vangelo con l'affermazione che vi riportavo prima. Quindi sì, il segno come strumento, no? Per credere. E allora vabbè, io mi interrogavo sul significato dei segni nella mia vita e vabbè, poi dopo rilancerò con Fabri anche le domande per pensare singolarmente. L'ultima roba, e spero di non pestare i figli a Michele, che mi colpisce è la questione temporale di Giovanni. Cioè, Giovanni temporalizza la gloria nel momento in cui Gesù si fa carne, e c'è scritto anche nel prologo: venne ad abitare in mezzo a noi, noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del figlio unigenito, bla bla bla, e avanti. Giovanni quindi parla di una gloria presente che si ripete nella realtà che ha vissuto. E allora io, la mia interpretazione va un pochino oltre, dico qualcosa che ha toccato con mano, che è prossima a lui, quindi che è anche prossima a noi, quindi è tangibile nella nostra vita. Non parla di qualcosa che verrà, no? Dopo, no, ti dice guarda che è una cosa che è già iniziata, l'abbiamo visto. Quindi leggere Giovanni per me è ancora una volta è gioia, perché sembra quasi suggerirmi che la gloria è già qui, si è già fatta carne, si è fatta realtà umana, ma è esaurita, magari nascosta ai miei occhi, allora qui sta il mio impegno e il mio discernimento sui segni. All'incirca questo è quello che abbiamo fatto un po', seguendo le tracce. Poi vi dicevo, abbiamo compiuto questo invece rilettura agli occhi dell'amore sponsale, okay. E adesso ve la faccio raccontare da qua.
Ma quando ci si è trovati per preparare l'incontro è emerso proprio che il Vangelo poteva essere riletto come simbolo dell'amore sponsale. Allora io e la Lucia ci siamo sentiti chiamati in causa, insomma, quindi ci siamo offerti per preparare. E abbiamo quindi riflettuto sulla nostra esperienza personale di coppia e di famiglia. Allora, innanzitutto leggendo, non era un brano nuovo, ma anche perché questo è uno dei tipici brani che viene proposto agli sposi, no, durante il rito del matrimonio. E io prima mi chiedevo, perché questo brano viene proposto? Di fatto gli sposi, che sono protagonista del sacramento, quasi non compaiono. Adesso abbiamo visto anche con la Lucia questa visione scatologica in cui il vero sposo che viene presentato qui è Gesù che viene a rinnovare le nozze. Però poi ci sono altri motivi per presentare questo episodio. Il Vangelo ci parla di due vini che vengono serviti. Il primo che viene servito a tavola e che va in esaurimento, e di un secondo vino più buono. E secondo me questo è il vero motivo per cui questo brano viene rappresentato e viene spesso proposto agli sposi. Cioè, viene rappresentato il cambiamento dell'amore nella dimensione quotidiana della coppia, cioè un processo di maturazione. Non è un'interpretazione che ci siamo inventati noi, insomma, compare anche negli interventi di Papa Benedetto XVI con i fidanzati e le famiglie, che poi eventualmente chi vuole può venire a vedere. Allora, il primo vino servito a tavola per noi ci riporta a pensare al tempo del fidanzamento, insomma è un vino amabile, piacevole, che va giù bene, perché l'innamoramento insomma è così, è una fase concitata, istintiva, guidata dai sentimenti. Però c'è una cosa che ci fa pensare, che se questo amore non matura è destinato a finire. E allora quando io leggo questo mi viene sempre da pensare al mio lavoro, io sono un'azienda metalmeccanica con il tipico gergo dai metalmeccanici, E dove si vede appunto come tanta gente la pensa in maniera diversa rispetto al matrimonio. E vi faccio la mia escalation. Però quando ho detto che mi sposavo, un sacco di gente mi faceva simbolo delle manette, tutti, le manette, cioè, cacchio, leggo i libri dove l'amore rende liberi, il matrimonio rende liberi, così. No. Poi, tornato alla luna di miele, io ero raggiante, tutti mi dicevano, il vasetto di miele adesso è pieno, ma vedrai. E poi mi dicevano anche, sì, adesso sei contento, ma poi vedrai quando arriva un figlio. Cioè, poi nel tempo non è che la gioia passava, ma poi è arrivato anche il figlio e sempre gli stessi mi dicono sì, vedrai, adesso c'è ancora me, vedrai quando arriva il secondo, insomma.
È una disperazione spostata in avanti in ogni caso.
Però io non so se continueranno anche col, ma non lo so. Però è una visione del matrimonio in cui in un certo senso si va a esaurimento scorte, cioè il fidanzamento viene visto come il tempo in cui devi fare la scorta per poi usarlo nel matrimonio. E secondo me non è né un messaggio di gioia né di speranza, e poi nella nostra vita non è vero, quindi diciamo, mi sento di dire che non è vero. E, però quello che c'è scritto nel Vangelo è così, cioè questo vino è destinato a finire, e la cosa più triste è che magari gli sposi non se ne accorgono nemmeno, e quindi ci si trova un momento che il vino è finito e non sai come affrontare la cosa. E allora questo secondo vino ci viene in aiuto, invece rappresenta questa maturazione dell'amore. È l'amore sponsale vissuto nella gioia. Cosa sono le cose belle? Che è abbondante, che è buono, che non finisce. È un amore che come matrimonio quindi può durare nel tempo. E qua mi sono rifatto a un passo appunto che citava Benedetto XVI, che racconta questo invecchiamento dell'amore, no? Che porta la stagionatura ad avere un sapore forte, strutturato. E allora dice che ci sono tre passaggi in cui io mi sono abbastanza ritrovato. Allora all'inizio nell'innamoramento ci si sente bene con l'altro, nel senso che è una visione centrata sull'io, cioè io quando sto con l'altro sto bene. Poi però è necessario fare dei passi avanti, e dopo il sentirsi bene con l'altro si passa a voler bene all'altro, fino poi a volere il bene dell'altro. E questo è il vino più buono, insomma, è davvero una maturazione importante dove metti al centro l'altro nella tua vita. Ma come si fa a compiere questa maturazione? Prima di raccontarvi appunto che cosa per noi vuol dire questa maturazione, secondo me è importante sottolineare che questa maturazione è continua, cioè non c'è un giorno X in cui arriva il vino buono e ce n'hai per sempre, cioè è una maturazione continua in tutti i giorni della tua vita. E allora con questa metafora dei giorni che passano, ho immaginato che le 6 anfore di pietra fossero i 6 giorni della settimana. Lascio fuori un attimino la domenica. Allora, in questi 6 giorni cosa succede? Cioè si va al lavoro, c'è la routine della giornata, e il rischio che si corre è quello di cadere nella noia della routine, nel ripetersi costante degli eventi, che a volte però diventano vuoti, come le anfore di pietra che erano vuote. Allora i giorni, se diventano privi di significato, hanno una vuotezza che inevitabilmente investe anche il rapporto tra marito e moglie. E allora anche i simboli del matrimonio e dell'alleanza matrimoniale in casa, cioè tipicamente la tavola dove si mangia, il letto matrimoniale, possono diventare luoghi sterili, pesanti, addirittura a creare dei disagi e delle difficoltà. E allora, insomma, il Signore ci viene in aiuto riempiendoci queste giare. Quindi uno può fare sempre le stesse cose tutti i giorni, ma continuare a rinnovare lo spirito con cui si vive. E la domenica l'abbiamo esclusa perché, insomma, la domenica già di per sé è piena di vino, cioè io e la Luci riusciamo ad avere tempo di pregare insieme, passiamo la giornata insieme in serenità con Samuele, godiamo della gioia dell'Eucaristia, giochiamo con Samu, andiamo a trovare le nostre famiglie. Proprio è bello pensare che nella settimana ci sia un giorno che noi riserviamo totalmente a noi stessi, alla nostra famiglia, alle nostre famiglie di origine. Dopo aver fatto appunto questa sottolineatura, torniamo appunto alla domanda. Come si fa a compiere questa maturazione? Io, ripensando al Vangelo, penso allo sposo, ma anche a tutti i presenti, che ricevono la grazia di Dio in maniera inconsapevole. La cosa è, secondo me, cioè mi spiace perché lo sposo, se avrà un atteggiamento superficiale, non solo non saprà cogliere questa grazia, che comunque lo investe nel momento, ma soprattutto non saprà custodirla, quindi non saprà custodire la grazia nella sua vita. E a me piace pensare, io sono ottimista, insomma, che dopo le nozze, quando lo sposo si è ripreso dalla sbornia, insomma, sbalordito anche dalla quantità di vino rimasto e soprattutto dal fatto che non si ricordava che fosse così buono, lo sposo, mi piace pensare che abbia cominciato a interrogarsi, si è messo alla ricerca della sorgente di questa gioia e di questa abbondanza. Allora, cosa fa lo sposo, insomma, per far maturare questo amore, per rinnovare questa maturazione? Deve faticare, cioè deve mettersi in gioco, lo diceva prima la Lucia, ma anche Don Umberto, insomma, deve, per cogliere i segni, bisogna impegnarsi a fondo. Cioè, quindi, devi investire in un certo senso nella relazione. Ed allora è in questo impegno dove troviamo la maturazione del nostro amore, che non è più solo un fatto di pancia, ma diventa un fatto di testa, di ragione, di volontà. Adesso prima ho detto un fatto di pancia, adesso non so se è capitato anche voi, ma insomma, prime volte che uscivamo avevo una sensazione, la pancia, tipo le farfalle nello stomaco. Non so se ci avete presente, quando si dice c'ho le farfalle nello stomaco. E quello che è importante, non voglio dire che nell'innamoramento è lecito avere le farfalle nello stomaco, poi una volta sposati queste devono sparire. Anzi, è bellissimo che ci siano. Però il fatto è che un matrimonio non si può basare sulle farfalle nello stomaco. No, non va tanto bene. Vi racconto un piccolo episodio, insomma, il 10 ottobre, quindi proprio 2 settimane fa, era il 4° anniversario del nostro matrimonio e siamo usciti a cena ed era la prima volta che uscivamo a cena io e lei senza Samuele. Abbiamo proprio fatto la nostra serata e non essendo più abituati io vi dico una cosa, ero un po' emozionato, insomma eravamo un pochino tesi, avevo le farfalle nello stomaco e la cosa mi piaceva, insomma mi piaceva perché era un po' che non sentivo le farfalle nello stomaco. Vabbè, fine della divagazione. Torniamo adesso a questo elemento di ragione e di volontà. Allora, impegnarsi in una relazione cosa vuol dire? Vuol dire donare, mettere a disposizione le proprie risorse, il proprio tempo, la propria volontà e i propri spazi per investire nella relazione, quindi proprio in una parola donarsi all'altro. Ed è in questo dono che si trova la gioia dello stare insieme. Questo amore lo definirei accogliente, capace di donare e di saper accettare il dono dell'altro, sa resistere alle ondate di sentimenti improvvisi che arrivano, insomma ci sono e arrivano, però così come arrivano se ne vanno anche immediatamente. È un amore fecondo, capace di trasmettere vita, non solo biologicamente ma anche spiritualmente. E mi piace pensare che in questo amore puoi creare un ambiente in cui ci sono i presupposti per vedere la presenza di Cristo nella nostra vita, anche per chi viene ed entra nella nostra famiglia. Allora dicevamo, abbiamo riflettuto io e Lucia su che cosa vuol dire, no? Questo impegnarsi, questo faticare per, diciamo, per far maturare il nostro rapporto. E ci sono insomma una marea di azioni, di cose che bisogna fare, poi ogni coppia ha la sua. Ci siamo però soffermati su 3 aspetti che per noi sono determinanti. Sono cose molto pratiche che però ci sentiamo di riportarvi. Allora, la prima è il dialogo. Cioè, il dialogo tra noi deve essere coraggioso, abbiamo messo aperto e sincero. Allora, ho detto coraggioso perché è facile parlare delle cose, cosa hai fatto oggi, cosa hai fatto domani, cosa ti piace. È più difficile dire all'altro che cosa ti sta infastidendo del suo comportamento. Cioè, abbiamo il coraggio di dirci cosa ci infastidisce nel comportamento dell'altro. E una cosa importante è fermarsi proprio a riflettere, cercare di focalizzare la propria attenzione non su l'altro sbagliato, l'altro fa così, ma un comportamento che l'altro fa che non ti piace. E allora se con serenità riusciamo a mettere a fuoco l'atteggiamento che suscita il fastidio, siamo già a buon punto, cioè ci stiamo allontanando dal problema quanto basta per ridimensionarlo. E poi dopo, con i dovuti tempi, con i dovuti modi, ognuno ha le sue, è importante parlarne all'altro. E in questo modo lo rendiamo partecipe dei lati più desolanti, se vogliamo, della nostra vita, quelli più permalosi. Io mi rendo conto che a volte faccio alla luce degli appunti su delle cose che sono decisamente trascurabili, però mi dà fastidio. E io dico, ma forse insomma dovrei, però mi dà fastidio, coi dovuti modi glielo dico. E me l'ha insegnato in realtà lei.
Anche io glielo dico sempre a chi.
Beh, lei me lo dice sempre, no? E quindi dico, ma se lei non si fa problemi. Allora, questo secondo me è bello, perché diamo all'altro la possibilità di conoscere, quindi di amare e di amarci anche nei nostri limiti. Ed è davvero una dimensione importante del matrimonio, per mantenere, davvero, per andare sempre su binari paralleli. Un altro aspetto che ci sentiamo di sottolineare è la preghiera comune, oltre a quella personale, quindi la preghiera insieme. Allora, soprattutto all'inizio, tuttora non è facile, ma soprattutto all'inizio è stato difficile, perché non è facile sedersi uno di fianco all'altro, magari con alle spalle delle giornate diverse, chi, per chi è stata pesante, per chi no, stati d'animo diversi, gradi di stanchezza differenti, mettersi lì e pregare insieme. Ma ci siamo resi conto che questo aiuta il nostro dialogo, cioè ci aiuta a parlare in maniera aperta e contribuisce molto a modellarci per amore. E c'è un momento particolare in cui è più difficile pregare, ma allo stesso tempo è più bello, è quando litighiamo. Insomma, se c'è un litigio in corso e poi si va a letto, magari diciamo lo compiete insieme. E insieme al coniuge, pregare per il coniuge quando c'è un litigio è davvero un momento in cui ci permette di essere più consapevoli della nostra miseria spirituale, perché a volte siamo arrabbiati davvero per delle robe. Uno ci pensa due giorni dopo e dice, ma come ho fatto a arrabbiare? Ed è proprio però in questi momenti dove ci accorgiamo che non ce la possiamo fare da soli, cioè non ce la faccio io da solo o lei da solo, non ce la facciamo nemmeno in due, ed è in questi momenti in cui ci affidiamo a Dio. È un dirgli, Signore, noi non ce la facciamo, insomma, aiutaci, occupati di noi e vedrai che andrà tutto bene, insomma, accompagnaci. E davvero, pregare insieme anche quando litighiamo è una cosa che ci aiuta molto. L'ultimo, diciamo, aspetto impegnativo, che secondo me però secondo noi è fondamentale, ci sono due dimensioni all'interno della coppia. Una è l'intimità della coppia e l'altra è la relazione della coppia con la comunità. Ecco, per noi è davvero importante riflettere per riuscire a mantenere un giusto equilibrio tra l'intimità e la comunità, perché entrambi sono fondamentali, ma vanno bilanciati. Allora, da un lato si dice sempre che un rischio da evitare nel più assoluto dei modi è che la coppia si chiuda su se stessa diventando isolata e autoreferenziale, no? A me, se devo pensare un'immagine, mi viene di pensare a una gabbia in cui gli sposi all'inizio si rinchiudono inizialmente volontariamente, fino a poi però non saper più uscire da questa gabbia. E aprirsi agli altri per noi vuol dire anche ammettere che non ce la facciamo da soli, e soprattutto anche nel nostro percorso di fede ci aiuta moltissimo a mantenerla salda. In due è facile cadere in una sorta di sterilità spirituale, dove la stanchezza e la pigrizia dell'uno finisce per estendersi anche all'altro. Insomma, è tipico, preghiamo, no, io sono stanco, dai, stasera no, diciamo, per dire, poi sono situazioni tutti i giorni. E allora i gruppi che frequentiamo sono davvero una linfa per noi, un faro di fede, pensiamo alla parrocchia di Borgo Trebbi, a questo gruppo che frequentiamo. D'altro canto però, attenzione a presi alla comunità, perché insomma a essere troppo estroversi, perché ci sono un sacco, definiamole interferenze esterne, che, da cui è bene insomma fare attenzione. Ci sono un milione di cose che possono essere delle interferenze esterne che possono minare la vita matrimoniale, ma sulla base della nostra esperienza ne abbiamo trovate, diciamo, quattro, che non sono solo persone ma anche eventi. Allora, uno è i troppi impegni. Allora, noi lavoriamo durante il giorno, quindi per noi gli impegni serali, cioè avere delle sere in cui uno è impegnato oppure la sera dopo l'altro è impegnato, davvero non ci aiuta. Non ci aiuta perché è importante avere del tempo da passare insieme, proprio, cioè abbiamo bisogno di stare del tempo insieme e coltivare la nostra relazione. E per alcune cose insomma fa male, perché io poi soprattutto ero uno che avevo sempre l'agenda piena di impegni, faccio qua, là, ta, 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 faccio tutto, insomma. Ho dovuto imparare a dire molti no alle uscite, insomma a volte mi dispiace quando tutti si organizzano per uscire e non mi invitano neanche più, però insomma capisco che hanno ragione. Quindi assolutamente non i troppi impegni, perché non si riesce a coltivare una relazione. Poi ci sono alcune amicizie che sarebbe meglio lasciar perdere. Ci sono alcune persone con cui magari siamo cresciuti che però nella vita prendono dei binari diversi e la loro vicinanza non aiuta la vita matrimoniale. Io ho alcuni esempi di amici, anche non miei, qua, ma bisogna avere il coraggio a volte di lasciar perdere qualche amicizia, non si può tenere i piedi in tutte le scarpe, insomma, dobbiamo investire su quello che per noi è importante. E poi ci sono altre due figure che sono davvero una benedizione nella nostra famiglia, che sono sia i nostri genitori, ma anche i nostri figli. Però ci sono alcuni atteggiamenti dei genitori e dei figli che bisogna in un certo senso limitare. Grazie a Dio non è il nostro caso, però vediamo con dei bambini coetanei di Samuele come i nonni sono davvero invadenti nell'educazione dei nipoti. Cioè l'invadenza dei genitori nelle dinamiche della coppia, insomma, è bene metterla a fuoco, discuterla con i genitori, per evitare che, insomma, poi siano i nonni a decidere quale deve essere il metro di educazione dei figli, per esempio. E invece i figli, che sono la nostra benedizione, noi siamo contentissimi di Samuele, ma ci sono alcuni momenti in cui potrebbe diventare un'interferenza la nostra comunicazione, e noi questo lo viviamo soprattutto nel luogo, cioè c'è un luogo in casa nostra che è la nostra camera da letto, che rappresenta la nostra intimità, ed è un luogo in cui non ci piace che Samuele vada liberamente, vada a lavanare, deve essere per lui un posto un pochino avvolto da mistero, insomma, dove lui si sa, c'è la stanza, ogni tanto ci entra, ma
ci sono i comodini affascinanti, ma non li tocchi.
Basta. Quindi l'intimità della coppia, davvero, questo è importante preservarla. E vi riporto a conclusione, appunto, di questo percorso un pensiero che ha fatto Lucia qualche giorno fa. E dice: rimane un mistero, quel groppo di gioia che si scalda in gola quando trovi la pace. Non capisco se è solo un fatto di relazione umana o se forse c'è anche una componente ambientale. Mi appare però un fatto strano. Più questo senso lo coltivi con tante persone e più inevitabilmente si dissipa nell'aria. È una conduzione esclusiva che abbraccia te e pochi altri. È una comunione di anime capaci di vibrare insieme quando messi in un contesto particolare. Ecco, mi piaceva riportare questo pensiero di Lucia sull'intimità della nostra coppia. E quindi questa è stata la nostra riflessione, diciamo, quindi dell'amore sponsale partendo dall'episodio delle nozze di Cana. E a conclusione vorrei dire che quindi abbiamo visto come questo segno si compie nell'impegno, appunto, nella fattispecie dei servi, e affidandosi a Gesù. L'invito che facciamo per ogni coppia è essere capaci di ascoltare le frequenze, insomma, dove vibra, le frequenze della coppia, e individuare quali sono le cose che Cristo ci suggerisce, proprio riprendendo quello che l'immagine che ci ha dato prima Beppe: qualsiasi cosa vi dica, fatelo, cioè avere il coraggio di affidarsi a Cristo per coltivare la nostra relazione. Ecco, questo era, diciamo, il discorso che ci eravamo preparati. Abbiamo usato alcuni testi che vi lasciamo qua se volete per consultazione. Allora, uno si chiama L'avventura del matrimonio, proprio un libro con una serie di dettagli pratici dall'innamoramento alla vita matrimoniale ai figli, che è davvero utile secondo noi. Noi lo leggiamo e spesso lo regaliamo alle tabolle, sì, lo regaliamo alle coppie che si sposano.
Non so, poi arrivano tanti libri.
Poi ce n'è un altro, Amare nella libertà.
Quello tipo.
Anche quello, sì, è vero. Sì. Essere amati, e poi appunto La gioia del Vangelo, che è quello di Martini. Vuoi concludere tu sulle domande?
Sì, in realtà noi avevamo fatto le famose tre domande per il rilancio personale, che si scostano un po' dalla questione dell'amore sponsale, più, diciamo, universale, e riprendono, diciamo, i soggetti, gli oggetti, le varie interpretazioni, simbologie, no, che abbiamo affrontato all'inizio. Allora, sono tre. Sì, sono circa tre. Allora, la prima è stata veicolata, diciamo così, dal comportamento dei servi. Cioè, c'è stato un momento in cui sono stata, o siamo stati, davvero in grado di affidarci alla parola, alla parola come sorgente della nostra gioia. Poi mi sono interrogata anche sullo sforzo limite sempre di questi servi, e il miracolo avviene grazie al loro impegno, appunto. Dov'è nella mia vita questo impegno? Su quale lato del mio carattere devo far perno? In quale realtà spinosa devo mettermi in gioco per trasformare lo sforzo in strumento di testimonianza e di fede? L'altra domanda è più legata allo sposalizio in sé, no? Al simbolo dello sposalizio. Mi sono interrogata sulla festa della mia vita. Sto operando per trasformare la mia vita in uno sposalizio in cui non mi fermo alla superficialità degli avvenimenti, ma approfonditamente li accetto, li sposo, appunto, e provo a riosservarli attraverso la gioia del Vangelo. Poi questo è mio personale, perché ho un piccolo conflitto con la questione dei segni, e mi sono trascritta. Mi viene da pensare, rispetto anche al percorso che abbiamo fatto l'anno passato e quello di quest'anno, quale valore attribuisco ai segni? E soprattutto se sono in grado di vederli e di discernerli. Per me è sempre un po' spinosa questa questione. Poi io ve la rilancio. Vedete voi poi cosa cogliere. Abbiamo time.
Prendiamo i libri.
Siamo il tempo finale 4.